cultura che non ti aspetti.
E ci siamo, una buona sera, bentrovati, ma soprattutto benvenuti a K per una nuova puntata. Al microfono con voi Natascia Fioretti e staremo insieme fino alle 18.30. Puntata anche oggi ricca, densa di temi scoppiettanti e musicali. Apriamo tra poco parlando di un importante carteggio, quello tra Joseph Conrad e Marguerite Poradowska. A seguire sgranocchieremo Anna Cardi e sorrideremo parecchio ascoltando la bella chiacchierata della collega Alessandra Bonzi con Gardi Hutter, la clown più celebre della Svizzera, che stasera sarà sul palco del Teatro Sociale. Alle 17.35 scopriremo invece l'anima musicale nascosta della storica Nelly Valsangiacomo. Alle 18.05 o giù di lì presenteremo invece Cannonballing, il nuovo disco di Freddy and the Cannonballs, e lo faremo con Federico Albertoni. E poi chiuderemo in bellezza questa sera con Roberto Scarcella per K e Spalla, parlando del caso Epstein e di come si stia creando un hype attorno alla rivelazione degli ultimi file. Intanto vi ricordo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci, ed è lo 079 382 6765. Noi iniziamo come sempre in musica, con la musica di Rete 2, questa sera con The James Hunter Six e la loro A Sure Thing.
Well, a new romance has got an even chance.
Minuti qui a K, e noi apriamo questa sera parlando di letteratura. Dici Mario Rigoni Sterne, dici Joseph Conrad, e non puoi che pensare a Giuseppe Mendicino, spesso ospite di Rete 2, scrittore, autore di Conrad, Una vita senza confini, e di Mario Rigoni Sterne, Un ritratto, entrambi editi dalla Terza. Giuseppe Mendicino questa sera alle 18 sarà ospite della Biblioteca Salita dei Frati per presentare il nuovo volume curato insieme ad Anna Annalisa Molteni. Si tratta di un carteggio che vede protagonista, eccolo che ritorna, Joseph Conrad in uno scambio epistolare appassionato con Marguerite Poradoska. Allora, intanto, Giuseppe Mendicino, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera Natascia, buonasera.
Allora, lei è appassionato e profondo conoscitore di Conrad. Cosa le ha dato in più il lavoro a questo carteggio?
Guarda, lavorando alla biografia ho trovato questo nome misterioso e affascinante, Marguerite Poradoska, in realtà Gachet, era francese, poi cresciuta in Belgio e nipote del famoso dottor Gachet, immortalato da Van Gogh in quel bellissimo ritratto, ed è una presenza importante per Conrad per due motivi. Uno, gli dà una spinta decisiva in un momento in cui lui non sa ancora cosa fare della sua vita, era comandante di una nave, di un clipper, e leggeva tantissimo, ma non si era ancora lanciato come scrittore. Infatti il suo primo libro, La follia del Maio, impiegherà 5 anni prima di pubblicarlo. E chi è che l'aiuta a scrivere? Lei. È una presenza importante perché era già scrittrice, anche se conosciuta solo in Francia, e gli dà consigli, gli dà affetto. Conrad era orfano, navigava da tanti anni, quindi soffriva anche di solitudine, non poteva parlare di libri, di argomenti intellettuali con nessuno. E quindi lei è una presenza importante per due motivi, sia affettivi sia intellettuali.
Ecco, lui si rivolge a lei infatti nelle lettere, chiama dicendole cara zia, oppure comunque con grandissimo affetto, dice che lei è la sua più cara, la migliore delle zie addirittura, e poi dice vi abbraccio con tutto il mio cuore. Quindi davvero un rapporto intenso quello che lo legava a questa figura.
Il termine zia tanto è un nomignolo che in realtà non ha a che fare con la parentela, perché lei aveva sposato un lontano parente di Conrad, un cugino, era rimasta vedova, e però poi nel loro carteggio, ecco, c'è questa zia Tant e va avanti in quel modo. Ma è importante proprio il legame forte, umano, affettivo e culturale anche, il loro scambio proprio da pari a pari, anche perché in un autore dell'Ottocento non è frequente trovare questo modo di rapportarsi a una donna in modo così, ma anche più che da pari a pari, perché per lui lei è una scrittrice affermata ed è una persona che gli apre il cuore. Lui, ripeto, aveva navigato, aveva perso la propria famiglia perché erano dei patrioti polacchi che volevano sia l'indipendenza sia un sistema parlamentare in Polonia, la garanzia di libertà individuali. Non dimentichiamo che la Polonia è stata il secondo paese al mondo fine Settecento ad approvare una costituzione parlamentare, la prima quella degli Stati Uniti, quella polacca e la seconda. Subito dopo vengono divorati da est, dalla Russia zarista, a ovest dalla Prussia, poi impero germanico, a sud dall'impero austro-ungarico, è l'unico che garantisce un po' di tutela dei diritti, di rispetto della cultura polacca, ma i russi e i tedeschi assolutamente no. E i suoi genitori erano stati imprigionati, incarcerati, esiliati, ed erano si erano ammalati ed erano scomparsi. Lui a 11 anni era orfano. Già a 17 anni si imbarca per il mare in Francia, poi con navi inglesi, e dopo tanto navigare, dopo non poter mai parlare con alcuno di libri, di tante cose belle di cui parla una persona colta, anche raffinata come lui, finalmente trova in Marguerite un'interlocutrice che gli dà affetto, comprensione e possibilità di parlare di argomenti intellettuali interessanti.
Giuseppe Mendicino, Emanuele Trevi sulla lettura ha detto che questo epistolario segna l'inizio della letteratura di Joseph Conrad. Ora, lei l'ha già detto che l'influenza di Marguerite è stata grande e importante, ma è davvero così come dice Emanuele Trevi?
Sì, perché lui nelle lettere poi lo leggiamo che è molto indeciso su quello che sarà il suo futuro. In un momento della vita in cui può succedere di tutto, visto quando uno sta per abbandonare la giovinezza, è un momento difficile che lui poi rappresenterà in quel bellissimo racconto lungo che è La linea d'ombra, uno dei suoi capolavori. E proprio in questo momento difficile, crocevia della propria vita, ha questa possibilità di interloquire con lei, che gli dà anche suggerimenti sulla trama, lui le manda un po' il canovaccio del libro. E poi la cosa interessante e curiosa di Marguerite è che qualche anno dopo diventerà uno dei personaggi minori di Cuore di Tenebra, uno dei libri più importanti di Conrad, che in qualche modo ricalca quella che è stata la sua esperienza africana, perché effettivamente lei, oltre a dargli l'impulso a scrivere, gli dà anche la spinta a compiere quell'impresa assolutamente sbagliata che farà Conrad, di abbandonare per un momento il navigare su queste navi meravigliose, sia velieri, sia invece piroscafi a vapore, e andare a finire in Africa a guidare, o vice guidare, neanche poi diventare, non viene neanche nominato comandante di un battello a vapore con ruota poppiera lungo il fiume. Era un sogno che lui aveva fin da bambino, perché quando bambino guardava queste mappe con questi blank space, questi spazi vuoti, e lui diceva: io da grande voglio fare l'esploratore, voglio andare a scoprire cosa c'è in questi spazi vuoti, Antartide, Artide. Lo spazio vuoto però più misterioso e grande del mondo era proprio nel Congo. Allora gli viene questo desiderio, lei si era ambientata bene nella corte belga di Leopoldo II e gli dà la spinta per andare. Se ne pentirà amaramente. Una delle lettere più belle, più aperte, con più rimpianto del mare, lui gliela spedirà dall'Africa, dove capisce di aver sbagliato, perché in Africa si muore, condizioni terribili, che poi saranno anche ben rappresentate in quel film Apocalypse Now, che sposterà di un secolo, sposterà in un altro continente, ma rappresenta bene il tema terribile di Conrad.
Giuseppe Mendicino, noi siamo in chiusura, ma ancora una domanda finale. Allora, il volume, intanto lo ricordo, che presenterete stasera, si intitola Lettere a Marguerite Poradowska, è uscito per Biblioteca Ronzani, e sono quindi le lettere di Joseph Conrad a Marguerite, giusto, che noi troviamo nel carteggio?
Sì, sono le lettere a lei. Abbiamo poi anche delle minute delle lettere di Marguerite a Conrad e una lettera che era assolutamente inedita, che ho rintracciato presso la Yale University, che conserva un po' il fondo con tutte le maggiori opere, documenti, carteggi di Conrad. Nel libro, infatti, il libro è arricchito anche da alcune immagini e mappe importanti. Una è una foto di Conrad, che penso di essere l'unico a possedere. Ecco, una piccola.
Si sente l'orgoglio.
Non è stato facile. E poi anche un bellissimo libro con la carta bianca che ricorda un po' quelle edizioni inglesi del primo Novecento, che sono sempre bellissime da sfogliare. Ecco, la cosa importante è che questo libro getta davvero una luce nuova su questo grandissimo scrittore. Non lo dico io, lo hanno detto chi lo ha letto, e sono i maggiori interpreti italiani di letteratura angloamericana, come Sertoli, Ambrosini, Bertinetti, che ne hanno scritto. Certo. Mi fa piacere, molto bene.
E anche per questo i carteggi sono importanti, noi lo ricordiamo spesso qui a Rete 2, ma per chi è all'ascolto voglio ricordare che Giuseppe Mendicino ne parlerà tra poco alle 18 alla Biblioteca Salita dei Frati, insieme ad Annalisa Molteni, che ha curato con lui il volume su questo bellissimo carteggio. Giuseppe Mendicino, come sempre è stato un grande piacere, le auguro e vi auguro un buon incontro.
Grazie, grazie Natasha, buonasera, grazie. Thank you.
Abbiamo ascoltato Rossana Taddei, cantante svizzero-uruguayana con la Save Saben, che ci ha portato alle 17.15 del nostro appuntamento, al nostro appuntamento con gli Anacardi. E questa sera noi sgranocchiamo Anacardi con la nostra collega Alessandra Bonzi e con Gardi Utter. Alessandra Bonzi infatti l'ha incontrata e ha raccolto questa intervista che noi andremo ad ascoltare e che ci permette anche di ricordarvi che questa sera alle 20.45 Gardi Utter sarà sul palcoscenico del Teatro Sociale di Bellinzona con il suo spettacolo Gardi Zero. Allora ascoltiamo.
Ma ho fatto 9 spettacoli con questa Giovanna, con queste scenografie molto sofisticate così, e cominciava a diventare un peso, perché ogni volta è da portarla dentro sul palco e la sera dopo lo spettacolo riportarla in furgone. Vabbè, insomma, mi sono fatto aiutare, non è che io l'ho fatto sempre solo io, ma io volevo liberarmi del peso, ma dentro e fuori, vedere veramente la sfida di un palco vuoto, è possibile che io, senza parlare, riesco a intrattenere un pubblico con niente. Questa è proprio la sfida a un'attrice, diciamo, un po' di buona età, che dopo 44 o 50 anni di esperienza è quel pezzo da maestro che si vorrebbe fare.
Una sfida genera anche paura, la paura del vuoto. Non le è venuta per un attimo?
Tantissimo, ma come dire, tutte le produzioni, le creazioni sono pesanti, cioè, c'hanno tanti dubbi. Cioè, per questo spettacolo siamo stati in tutto 3 mesi in sala prova. Arrivare e stare 6 ore è proprio torturare il cervello che venga delle idee belle. E il giorno dopo si butta via tutto, il giorno terzo ancora non va bene niente. Insomma, la creazione è fatta di crisi. Il risultato sembra tutto semplice, è proprio il lavoro. Cioè, il lavoro è di arrivare all'essenziale, cioè di togliere tutto il superfluo. È la ricerca che per una vita d'artista c'è sempre, però si arriva sempre a un giro più profondo. Penso che con l'età, con tanta esperienza di 50 anni, si ha più coraggio.
Gardi Utter, l'anno scorso è stato un anno di riconoscimento artistico e di trasformazione. Da una parte il prestigioso invito da parte del direttore artistico della Biennale Teatro di Venezia a mettere in scena il suo spettacolo più famoso, Giovanna d'Arpo, e dall'altra la creazione di appunto questo nuovo lavoro. Com'è stato per lei portare in scena la Giovanna Venezia e al contempo immaginare un nuovo spettacolo? Un po' ce l'ha detto, la creazione è anche un po' sofferenza.
Ma un po' mi sono detta, ma sono pazza, perché la Giovanna funziona in modo così geniale. Questo personaggio arriva sul palco e la gente ride. Ed è uno spettacolo che in 44 anni ha fatto, come dire, ha maturato, è stato pulito, è stato allargato, approfondito, perciò è perfetto ormai. E ogni spettacolo nuovo invece è imperfetto, è fragile, è ancora rozzo, è ancora da finire. Perciò ogni tanto mi sono detta, ma io sono pazza, ma perché rischio tutto, che la gente vuole vedere la Giovanna, diamo la Giovanna, ma invece come artista sotto sotto c'è sempre quel, ah no, vorrei qualcosa di nuovo, vorrei creare qualcosa che ancora non c'era, qualcosa che io non sono ancora capace e vorrei diventare capace.
Gardi Utter, sono 44 anni di lavoro, più di 4.000 spettacoli, e lei decide di abbandonare le abbondanti vesti del Hanna Giovanna. Perché dopo tanto successo ha sentito il bisogno di lasciarla andare? È solo la voglia di creare qualcosa di nuovo o c'è qualcos'altro? E poi, se ce lo può dire, chi è la nuova protagonista di Gardi Zero?
Cioè, la Giovanna, io la voglio bene, mi ha accompagnato per quasi 50 anni. Ha dovuto ritanarsi, ha dovuto ritirarsi, ridiventare crisalide e rispiegarsi in una forma nuova. E poi, cioè, voleva lasciare un po' il naso rosso, perché il naso rosso è diventato un po' sinonimo o i killer clown o i clinic clown. Cioè, insomma, o quelli orribili assassini o quelli tanti buoni e tanti per bambini. E invece il clown è molto di più. Il clown è proprio i due lati, è crudele, però anche infantile, cioè è dolce, però è anche cattivo. E come dire, non si sa da dove arriva questo naso rosso. Io ho chiesto a diversi professori di storia, di teatro, non si sa se è un naso da animale, se è un naso da ubriacone, però mi è diventato stretto. Volevo dire, ma io sono, anche senza questo naso, sono clown. perché il clown è un personaggio arcaico, fa parte proprio della storia umana fino alle feste tradizionali e arcaiche, Carnevale o Halloween sono i resti di queste grandi feste dove tutti si mascherano e poi, come dire, clown, pagliaccio, arlecchino sono diventato delle veste professionalizzate di queste figure popolane.
Il naso rosso ingombrante, quindi torniamo ancora alla parola ingombrante e alla parola essenziale. Io però volevo fare un altro passo indietro, Gardi Utter, perché lei col suo lavoro ha portato il femminile nell'immaginario collettivo comico. Qual è stato il motore? Perché a un certo punto ha iniziato a pensare di far teatro e ha deciso di abbracciare la comicità?
Beh, io sono stata ancora educato nel vecchio modello che è l'unico possibilità per una ragazza è sposarsi e avere figli e sono cresciuto anche con 3 fratelli. Da quando sono piccola invece io volevo fare a testa mia, cioè volevo avere una libertà di inventiva, di immaginarmi la mia vita più di variazione e già a 18-19 anni, insomma, come ribellione, prima nel lavoro politico, poi nel lavoro sociale, invece alla fine ho fatto il lavoro culturale, ma sempre con questa idea che voglio allargare un po' l'immaginario di cosa sia femminile, che anche quando io penso sono una donna o anche quando sono rabbiosa sono una donna, lo sono anche quando sono dolce. Sentivo così rigido questa differenza fra uomo e donna che dico ma lasciamoci vivere un po' ognuno come è fatto.
Se lei dovesse guardare dal fuori i suoi spettacoli, la sua comicità è cambiata?
Ma penso negli anni 80 quando ho debuttato, io ho convinto la gente perché ridevano tutti, ridevano donne e anche uomini, cioè era comico pure e forte. Io in quei anni ero più, molto più combattivo, quando uscivo dallo spettacolo avevo la testa rossa e
l'adrenalina,
ero fuori respiro. Oggi invece sono molto più rilassata, è tutto più morbido, come dire, non è più tanto l'atto aggressivo del personaggio che colpisce, ma è più l'atto un po' di quella che non riesce a combinare niente, cioè la perdente, la incapace, la maldestra.
Lei continua a farci ridere? Che cosa fa ridere Gardi Utter?
La risata ha sempre tanto da fare con la sorpresa, perciò se esisterebbe quel libro che mi spiega come faccio ridere, lo comprerei subito, però ognuno riesce a spiegare dopo cosa gli ha fatto ridere, ma come io mi invento una scena da ridere, nessuno me lo può spiegare. A metà riesco a prevedere che fa ridere, e invece per l'altra metà è a sorpresa totale.
E lei quando ride? A crepapelle.
Rido quando mi sorprendono o quando, cioè, come dire, io ho abbastanza l'umor nero. A me mi piace che sia un po' crudele, che sia un po'
cinico.
Cinico, più ironico. Cinico c'è un po' l'odio sotto, no? Invece l'ironico, io amo la gente, però siamo ridicoli.
Prima di Gardi Zero, i suoi lavori teatrali, e in quasi tutti alla fine, moriva sulla scena. In Gardi Zero, senza anticipare il finale, dobbiamo aspettarci una parabola simile?
Ma stavolta il tema è la nascita, che io ho indagato tanto, non ho trovato niente sulla nascita nell'arte. Ho trovato 2 o 3 quadri, cioè di Miriam Kahn o Paola Regos, ma se no non esiste, cioè il bambino è già sempre sul braccio della mamma. La nascita in sé come atto è esistenziale, ma anche crudele, è violento e nel stesso tempo è un amore infinito, non è finito nell'arte, che è molto strano. Per quello io a un certo punto ho detto io voglio parlare della nascita, cioè voglio parlare di come nasce qualcosa, come non c'è niente e di colpo c'è qualcosa. E perciò lo spettacolo è pieno di trasformazione, di nascite continue e poi anche veramente una nascita.
Nascite continue come quelle di Gardi Utter, che ci dice come il coraggio per cambiare non debba mai mancare, il coraggio di mettersi in discussione, e poi anche come la creazione sia fatta di crisi, come la ricerca costante sia determinante. E allora, per chi di voi all'ascolto, magari qualcuno avrà già avuto modo di vederla in questo suo spettacolo Gardi Zero all'AC, per chi invece non l'avesse fatto, c'è l'appuntamento questa sera alle 20:45 al Teatro Sociale di Bellinzona. 17:25 minuti, noi adesso ascoltiamo Phil Madeira e la sua When I Take You Down to New Orleans. Ah!
take you to the airport in a limousine. Wake up together in the land of dreams. When I take you down to New Orleans, all the things I'ma do with you, we're gonna flip, flutter in that butterfly suit. When I take you down to New Orleans, sleeping late, take on the day at the Cafe du Monde, Richard. A pot of sugar clean off of your lip when I take you down to New Orleans. We're gonna check out the action down at Jackson Square. Sazerac and Muriel's with the ghost upstairs. When I take you down to New Orleans. Over on Charles Street, we can take a little stroll. Zydeco at the Rock and Roll. When I take you down to New Orleans, we can follow the second line parade. In the Crescent City, there's one every day. Some beats and follow that beat wherever it leads. When I take you down to New Orleans, at the Lafayette Cemetery, we'll pray out loud. You'll pull me close and cross my brow. And Mary and the Holy Ghost on the way to heaven on a Mardi Gras float. When I take you down to New Orleans, just stay in for a while and make our own sweet story, Storyville style. Let's declare our love sweet and true at Christchurch Cathedral. I do you, when I take you down, when I take you.
I know you.
Meraviglioso Marvin Gaye, che ci ha portati con questa sua If I Should Die Tonight, brano inedito pubblicato nel 2023 in occasione dei 50 anni dalla pubblicazione del disco Let's Get It On di Marvin Gaye. E dicevo, con questo brano ci ha portati alle 17.39 questa sera qui a K, ed è arrivato allora il momento del nostro quotidiano appuntamento terapeutico con la musica. Una nuova serie inaugurata lunedì con Giona Nazzaro. Ieri abbiamo scoperto l'anima calcistica e musicale di Flavio Stroppini, che ci ha raccontato del suo amore per l'Inno alla Roma di Antonello Venditti. Oggi invece protagonista è Nelly Valsangiacomo, che è già in collegamento con noi. Buonasera Nelly Valsangiacomo, ben trovata.
E buonasera.
Allora, spesso ospite qui a Rete 2, storica, professoressa ordinaria di storia contemporanea all'Università di Losanna, nell'ambito della ricerca si occupa dell'italianità in Svizzera e in Europa, dei rapporti tra Italia e Svizzera, del mondo del lavoro e dei media. Diverse sono le sue pubblicazioni, noi ricordiamo la più recente, curata con Tommaso Soldini, La storia in gioco, 16 documenti d'archivio tra ricostruzione storica e invenzione letteraria, uscita per Casagrande nel 2024. E fatte le presentazioni, Nelly Valsangiacomo, ora arriviamo al fatidico momento. Senza paura e senza vergogna, quale brano ci ha portato questa sera?
Beh, allora vorrei prima forse introdurre questa cosa della vergogna, che per me è molto importante, perché continuavo a dirmi vabbè, ma vergogna, cioè io trovo che la vergogna in musica dovrebbe riguardare solo ciò che veicola odio o violenza, diciamo, non i generi in particolare. E quindi ero un po' indecisa su quale scegliere, anche perché mi sono detta vabbè, insomma, che cos'è la vergogna, e ho pensato piuttosto all'imbarazzo.
E certo.
Ecco, quindi sono andata piuttosto in quella direzione. Quindi il primo brano che ho scelto è Contessa dei Decibel, 1980, io ho 13 anni. Così svelo anche la mia età. E non so se vuole una presentazione prima o se ascoltiamo e poi io, come dire...
Ma possiamo ascoltarci il brano e poi lo commentiamo, ci lasciamo ispirare, così anche chi ha l'ascolto, che magari non se lo ricorda, adesso è il momento. Allora andiamo col brano.
Thank you. Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mie. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Contessa, tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Ti difendi con il DDT. Fai pensare troppo coi tuoi sì. Ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è. Ma nel tuo castello come va? Vivi la tua vecchia nobiltà. Non sai neanche tu la verità. Vendi a caro prezzo la realtà.
Nelly Val San Giacomo, sorridevo mentre ascoltavo la canzone perché lunedì mi è venuto in mente che Giona Nazzaro, tra i suoi brani, appunto, adesso dico preferiti, tra i suoi coup de cœur, aveva citato Self Control di Raf. E qui non andiamo tanto lontano, perché adesso possiamo anche svelare la voce, il brano e tutto.
Sì, appunto, no, perché la questione è questa, devo dire, che da prima devo dire una cosa, che ho ritrovato il 45 giri che ho sott'occhio in questo momento, è che ha un improbabile scotch natalizio con delle campanelle, lo scotch è verde, le campanelle sono arancio, per tenerlo, come dire, unito, perché appunto è un... e quindi i poveri decibel sono finiti in questa maniera, diciamo, poco elegante. Ed è una canzone che io ho sempre apprezzato molto, sin da quando avevo 13 anni, appunto, perché ci ballavo proprio, nel senso, saltavo sul letto, me lo ricordo ancora, saltavo sul letto cantando, e l'imbarazzo sta nel fatto che continuo a farlo tuttora. Cioè, nel senso che io quando sento Contessa, che è questa canzone così, che ha questa componente pop molto forte, noi lo sappiamo che per anni, insomma, il pop è rimasto un po', appunto, come dire, il genere della vergogna, appunto, si parla spesso di quello, no? E poi è stato in qualche modo sdoganato, ma questa estetica ironica molto forte che a me piace tantissimo, no? Quindi questa tensione che mi piace molto, e fatto sta che anche adesso io spero che la mia voce fosse stata, come dire, mutata, perché io canto, non riesco a non farlo, cioè per me è proprio una cosa, cioè comincio, adesso non lo faccio perché, confesserò, sono particolarmente stonata, però per me è qualcosa di impressionante, quindi questo Ruggeri dei primi tempi con questa, appunto, gruppo che non ha avuto grande successo peraltro, perché poi appunto si è sciolto, con un'etichetta che secondo me è tutto un programma, perché era la Spaghetti Records di Roma, che è durata anche pochi anni, sono andata a informarmi, mi ha completamente affascinata, e tuttora, insomma, all'alba dei 60 continuo a essere affascinata da questo gruppo, con un Ruggeri con degli improbabilissimi occhiali da sole colorati,
esatto, è
veramente un'estetica che è quella della mia generazione di giovani, e che non riesce ad abbandonarmi come canzone, per cui io in questi giorni, pensando alla canzone, continuavo a canticchiarla, e mi capita di cantarla anche nei momenti più improbabili, perché la sento e in qualsiasi posto io sia comincio a canticchiarla con questo co con testa, che mi fa, non so perché, impazzire. Immagino che l'inno alla Roma, tra
esatto,
altri, come hai detto, sia la stessa cosa, ma è per me è impressionante, cioè proprio ce l'ho, come dire, ce l'ho nel sangue questa contessa dei decibel.
Infatti,
ed è per quello che l'ho scelta.
Sì, ho pensato proprio al racconto anche di Flavio Struppini ieri sera, che diceva: non ci posso fare niente quando attacca il brano l'inno alla Roma, io non posso che emozionarmi, che lasciarmi trascinare, non riesco a resistere. Quindi è proprio, ecco, l'abbandono, no, della razionalità,
sì,
e insomma le emozioni che hanno sopravvento.
Esatto, e poi appunto questa, cioè per me probabilmente sono anche dei ricordi, ma è soprattutto il fatto che anch'io mi stupisco del fatto di non riuscire a mantenere una certa distanza rispetto, cioè un po', probabilmente andrei oltre la terapia dei 10 minuti concessi per capire come mai mi capita questa cosa. Comunque sono molto felice di averla fatta ascoltare in radio, perché io continuo a ritenerla una bella canzone.
Ma infatti abbiamo un'ascoltatrice, Monica, che ci ha scritto subito, ha detto: anch'io avevo 13 anni, decibel li vedevo come degli alieni, quindi c'è stata subito una reazione anche.
Bene, infatti, sì. Poi a Sanremo 1980, ci arrivano questi che evidentemente non rientravano proprio nel novero dei cantanti tipici dell'epoca, e quindi è stato un momento importante, insomma, anche da questo punto di vista della musica, tra virgolette, leggera.
Sì, pensando a Ruggeri mi è venuto anche in mente il gel nei capelli, no? Erano anche gli anni.
Sì, sì, ma anche possiamo parlare anche delle spalle imbottite.
Esatto,
che
le
loro
spalline
non portavano, ma io ricordo bene quegli anni con delle spalle da rugbista, e cioè delle cose veramente un po' improponibili, e poi queste zazzere abbastanza impressionanti, in effetti.
Bene, noi con questo abbiamo, come dire, svelato il primo brano, ma ce n'è un secondo, Nelly Val San Giacomo.
Ebbene,
che
sì,
magari questo invece lo svegliamo prima di ascoltarlo, lo ascoltiamo poi quando ci siamo salutate. Di che cosa si tratta?
Ma si tratta di un brano di Deva Premal che appunto accompagna un gruppo di monaci tibetani. Quindi è quella che viene definita una musica new age, in fondo, no? Che si basa, ben inteso, su elementi molto strutturati antichi, mantra tibetani, sanscriti, delle pratiche vocali che io amo molto, le pratiche vocali di fonica, ad esempio. Quindi, cioè, c'è una base solida, diciamo, e poi attorno a questa base evidentemente si sviluppa questa musica che per alcuni non è nemmeno arte, ma è sostanzialmente, come dire, una sorta di musica di guarigione, quindi non è considerata veramente come arte da quelli che un po' la disdegnano. E l'ho scelta anche qui per un momento un po' imbarazzante, che forse appunto che narrerò dopo, ma è appunto uno di queste invocazioni accompagnate da questa cantante che si occupa di questo da anni.
Allora facciamo così, noi ne ascoltiamo un breve pezzettino, sì, e poi torniamo. Nelly Val San Giacomo, devo dire, lo trovo meraviglioso. E poi dicevamo prima che questo appuntamento vuole essere anche un po' terapeutico, e mi sembra che qui, ascoltando, no, queste vibrazioni, questi suoni, prima parlava di guarigione, e in effetti mi sembra che questo sia anche un po' l'effetto.
Infatti è il mantra di Shakyamuni Buddha, e un mantra che appunto è stato poi riadattato in parte, questi sono dei monaci tibetani, i monaci Giuto, e Deva Premal ha poi appunto sviluppato la sua musica su questi monaci. Allora io amo tantissimo questo tipo di musicalità e di mantra, e li ascolto molto. E quello che accade, appunto, il momento dell'imbarazzo, è che io li ho registrati sul mio computer e, come tutti sanno ormai, si fanno molte videoconferenze adesso per lavoro. E quindi succede che un giorno sono in una di queste conferenze in cui tutti sono in giacca e cravatta, e dove, come dire, lo spirito cartesiano e razionale è messo in avanti come l'unico possibile, no? E mi parte questa musica, perché io sono imbranatissima col computer, mi parte questa musica, non so che tasto io abbia insomma usato, fatto sta che parte questa musica, ma io al momento non mi rendo conto. E sento semplicemente questa cosa, dico: ma che cos'è questa cosa qua? E la sentono tutti. E quindi bisogna immaginarsi veramente l'arrivo, no, di questo suono intenso di questi monaci, che arriva un po' dal nulla, e tutti rimangono un po' stupiti, ma come si usa in questi consessi, nessuno osa veramente esprimersi. E io ci ho messo un attimo per capire che primo veniva da me e secondo come fare a interromperla, per cui è stato un momento molto divertente, anche perché in fondo mi sono resa conto che questa è una parte di me che solitamente non metto evidentemente in evidenza quando sono nel mondo del lavoro, ma che mi appartiene molto, e sono canti che per me, questi canti devozionali, io li trovo molto molto belli.
Sì, sono, devo dire, hanno un effetto immediato, ecco, appena adesso li abbiamo ascoltati, non lasciano indifferenti. Poi naturalmente ognuno reagisce secondo la propria sensibilità, le proprie frequenze. Nelly Val San Giacomo, è stato un piacere avere la nostra ospite e scoprire con lei, insomma, la sua anima musicale, quella più nascosta e inedita.
Grazie a lei, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
This song I'm singing about, well, people, you know it's true. Well, if you're black, you're gonna work for a living, but here's what they say to you. Now you say if you're white, you're all right, but if you're brown, stick around. But if you're black, I'll run, but I say, but get back, get back, get back. Well, I went to a bar the other night, and they was all having fun. It was all the drinking beer and wine, but they wouldn't serve me some. They said, if you're white, you're all right, but if you're brown, stick around. But if you're black, oh sister, don't say, get back, get back, get back. Well, I went down to the employment office, I got a number, then I got in line. Well, they called everybody's number, but they never did call mine. They said, if you're white, you're all right, but if you're brown, stick around. But if you're black, I'll run, but I say, get back, get back, get back. Well, now me and a man are working side by side. This is what they meant. They was paying him £1 an hour, and they were paying me 50 pence. They said, if you're white, you're all right, but if you're brown, stick around. But if you're black, oh sister, don't say, get back, get back, get back. A week ago, three white policemen flagged me down. They told me to get out, they began to shout, and they kicked me onto the ground. They said, you're white, you're all right, but if you're brown, stick around. But if you're black, I'll run, but I said, get back, get back, get back. Well, I worked for this country, and I fought for it too. And I want you to tell me, brothers and sisters, what a black man has to do. They say, if you're white, you're all right, but if you're brown, stick around. But if you're black, I'll run, but I say, get back, get back, get back. Well, I helped them win their sweet victory, but now again my hands are tied. And I want you to tell me, folks, what you gonna do about apartheid? They say, if you're white, you're all right, but if you're brown, stick around. But if you're black, I'll run, but I say, get back, get back, get back. If you're
white, you're all right. But if you're brown, stick around. But if you're black, oh sister, don't say. Get back, get back, get back. If you're white, you're all right. But if you're brown, stick around. But if you're black, oh brother, don't say. Get back, get back, get back.
Ed era Rory MacLeod, cantautore e chitarrista scozzese, con questa sua Black, Brown, White, brano tratto da Traveling Home del 1992, disco e brano che ci hanno portati alle 17:57 minuti al nostro appuntamento con K in Libertà. Ieri parlavamo di intelligenza artificiale, di Rent a Human, questa nuova piattaforma che affitta umani per collegarli, scusatemi, per collocarli nel mondo professionale. Massimo, nostro caro ascoltatore, ci scriveva ieri su WhatsApp: restiamo umani, analogici e leggiamo poesie. Aggiungerei io: non disimpariamo a scrivere le lettere. Forse qualcuno di voi l'ha già seguita la serie che è andata in onda proprio qui su Rete 2 a dicembre, dal titolo Verità e bellezza dei carteggi letterari, ma lo abbiamo sentito anche in apertura questa sera con Giuseppe Mendicino, che adesso sarà già tra pochissimo, tra due minuti inizia l'incontro alla Biblioteca Salita dei Frati sul carteggio tra Joseph Conrad e Marguerite Poradowska. E proprio Mendicino, insomma, ci ha ricordato in apertura l'importante valore aggiunto che le lettere possono dare alla comprensione dell'opera letteraria di uno scrittore o di una scrittrice, ma soprattutto possono aiutarci nel conoscere le loro emozioni, le loro passioni, stranezze, dettagli inediti o passati, inosservati di autori anche molto famosi come Proust, Virginia Woolf, ma anche Max Frisch, Ingeborg Bachmann, Giuseppe Scarafia, francesista, critico letterario, che sarà tra l'altro qui con noi a K domani. In merito alla scomparsa delle lettere, diceva che per fortuna le abbiamo così tante che ci arrivano dal passato, che il prezioso materiale non si esaurirà così facilmente, così in fretta. E diceva anche, confessava che tra le sue letture letterarie oggi i carteggi sono al primo posto, perché ci dicono comunque della qualità letteraria, dello stile di un autore, ma al tempo stesso ci fanno anche divertire, ci regalano leggerezza, insomma godimento puro. Renate Langer, che ha curato i carteggi della Bachmann con Frisch e con Heinrich Böll, si dice invece preoccupata per un patrimonio che non ci sarà più, per un'era anzi che si è già conclusa. Un'amica proprio qualche giorno fa mi diceva di avere scoperto soltanto adesso Her, il film, vi ricorderete, di Spike Jonze, che vede protagonista Joaquin Phoenix, film del lontano 2013, e vi ricorderete, il protagonista scriveva lettere d'amore o lettere d'ogni tipo, magari anche d'auguri, per chi gliele commissionava. Lo faceva di lavoro, di mestiere, per il resto della sua vita invece si intratteneva con l'intelligenza artificiale. Parliamo di 12 anni fa. Oggi invece apprendiamo che dal 1 gennaio 2026 il servizio postale danese ha interrotto la consegna delle lettere. Una decisione che è stata presa per via del crollo del numero di lettere spedite e anche per via dell'insostenibilità economica del servizio tradizionale. In merito ho scoperto un articolo di Roberto Amato, lui ne ha scritto della questione in un interessante pezzo che è uscito su NG, un quotidiano indipendente online di geopolitica. E lui mette in luce in questo pezzo, ci dice che se le uniche modalità di comunicazione riconosciute come ordinarie nel paese sono le email e altri strumenti elettronici, si sollevano allora interrogativi cruciali, non solo tanto di natura pratica, ma anche di natura di carattere sociale, giuridico, democratico. Ci dice: viene meno così il diritto alla riservatezza, ad esempio, perché la comunicazione elettronica per sua natura si basa su pacchetti di dati che transitano attraverso i sistemi informatici gestiti da soggetti terzi. C'è poi anche un problema di accessibilità: se di una persona è noto soltanto il domicilio fisico, ma non l'indirizzo email o numero di telefono, o se tali strumenti non sono posseduti, allora com'è possibile contattarla? E in conclusione, l'articolo è molto lungo, ma io ne ho tratto soltanto alcuni elementi. In conclusione ci dice anche: l'eliminazione del servizio postale tradizionale rischia di accentuare una frattura comunicativa e contribuire così alla disgregazione del tessuto sociale. E poi, per gli eterni romantici, per coloro che credono agli unicorni e agli arcobaleni e le lettere le scrive ancora, e quali opzioni ci sono? Forse i piccioni viaggiatori? Come farà a recapitare le proprie lettere? E poi, altra domanda: questa iniziativa sarà soltanto danese o si estenderà in futuro ad altri paesi? Chi può dirlo? Affaire à suivre. Thank you.
je vanyoshi je na je chelia be me koyo atatu la suke la mo ame wona me ya be me time waits for nobody be me Levone, abojia deche, be nani we, be me, akawa wa bomli, be baba ote, afi baba ote, kakake oye be pla, femo na nota wa mlono.
Minuti qui a K, al microfono con voi questa sera Natascia Fioretti e siamo al momento dei consigli rigorosamente con la K e questa sera abbiamo il piacere di avere con noi Federico Albertoni, bassista e cantante dei Freddy and the Cannonballs che il weekend scorso a Losone hanno presentato il loro nuovo e terzo disco dal titolo Cannonballing, un disco con 12 nuove canzoni che ora ci faremo raccontare. E allora Federico Albertoni, buonasera, ben ritrovato.
Buonasera, grazie mille, grazie per l'invito.
Allora, dicevamo, un disco intanto che è stato presentato il weekend scorso, ma di fatto quando esce?
Beh, ufficialmente esce sulle piattaforme digitali, direi le mostruose piattaforme digitali, questo venerdì 13, e sì, però l'uscita, diciamo, del CD e del vinile ufficiale era quella di settimana scorsa quando l'abbiamo presentato, quindi il 6 e il 7 febbraio.
Quindi insomma è già disponibile. Dicevamo, si tratta del terzo disco che in qualche modo ci porta, intanto dico questo, a New Orleans, presenta 12 tracce, ma quale percorso, quale percorso traccia?
Beh, un percorso molto legato alla composizione, quindi se noi siamo così una band soprattutto che si esibisce dal vivo, che tiene molto alle esibizioni durante i concerti, nei locali, nei festival. Negli ultimi tempi abbiamo iniziato a dedicare molto più tempo, molte più energie proprio alla composizione, quindi da una parte c'è l'aspetto musicale dell'arrangiamento, anche con i fiati, e dall'altra c'è l'aspetto legato alle liriche, quindi ai testi, che qui diciamo in modo più personale mi ha occupato parecchio in questi tempi, mentre per la parte musicale è un lavoro che condivido con Matt Mantello, il chitarrista e band leader di Freddie and the Cannonballs.
Ecco, se dovessimo invece andare a scoprire più nel dettaglio le varie sonorità che compongono, ecco, questo album, quando si parla della vostra band si parla di blues, ma qui ci sono anche tante altre sfumature e sonorità.
Sì, le sfumature sono importanti nel blues, perché altrimenti ci si ritroverebbe a fare qualcosa di forse un po' un tantino standardizzato, e anche qualcosa che magari non appartiene veramente neanche alla dimensione più culturale e anche spirituale di una band svizzera. Quindi sarebbe qualcosa, una sorta di appropriazione di un linguaggio, quello afroamericano. Quindi sì, secondo me le influenze sono molto importanti. Noi rimaniamo una band spiccatamente blues, ma le influenze sono quelle del soul e del funk targato Stax Records degli anni 60 e 70, quindi un sound di Memphis. E ultimamente, direi anche questo in modo preponderante, è uscita un po' la vicinanza con le sonorità della città di New Orleans, che già è di suo un mix di sonorità, di strumenti, di culture, e stiamo cercando, cioè, non lo stiamo facendo in modo così a tavolino, è successo che ci siamo fatti influenzare molto dalle sonorità anche della città di New Orleans.
Certo, ma lasciarsi contaminare è sempre una bella cosa. E c'è anche un brano acustico nell'album, parlavamo di New Orleans, e questo brano ci permette però anche di tracciare un parallelismo, diciamo, di portarci anche alle nostre latitudini.
Sì, volevamo costruire un ponte ideale che collegasse la nostra regione e la città di New Orleans, con un pensiero ai disastri della Valle Maggia dell'estate del 2024, che abbiamo in un qualche modo collegato a quanto è successo a New Orleans con l'uragano Katrina. E oltre a questa, diciamo, connessione tematica, c'è anche quella, la collaborazione con dei musicisti di New Orleans che hanno contribuito in modo decisivo a costruire questo ponte. Quindi c'è Chris Butcher al trombone, che ormai è il settimo Cannonball, come lo chiamiamo, perché ci ha raggiunto anche a Losone per la presentazione del disco, e poi c'è anche un bravissimo trombettista jazz che si chiama Aslin Parker, che ha suonato su questo pezzo.
Allora, io ringrazio Federico Albertoni per essere stato con noi. Segnalo a chi è all'ascolto che sarà ospite anche di Neo sabato prossimo e della nostra Sandy Altermat. E adesso anche noi invece ci ascoltiamo proprio Cannonballing, You Gotta Dive, così per dare già un primo assaggio a chi è all'ascolto e non avesse ancora avuto la possibilità di mettere il naso o l'orecchio nel nuovo disco. Federico Albertoni, grazie, una buona serata, a risentirci presto.
Grazie mille, buona serata a tutti.
Ed era un assaggio del nuovo disco di Freddy and the Cannonballs dal titolo Cannonballing You Gotta Dive, brano che ci ha portati alle 18:13, qui il tempo questa sera corre davvero veloce, ma soprattutto ci ha portati al nostro appuntamento con K e Spalla, e saluto subito il nostro ospite Roberto Scarcella, ben ritrovato.
Buonasera Natascia e buonasera a chi ci ascolta.
Allora, io lo ricordo, firma della Regione, tra i nostri editorialisti di K e Spalla, Roberto Scarcella, questa sera di che cosa vogliamo parlare?
Stasera volevo parlare del caso Epstein, ma non tanto del caso in sé, ma vorrei parlare di quando una grossa mole di informazioni ci arriva addosso e non riusciamo a capire bene da che parte andare, noi giornalisti per primi,
Eh sì, perché sembra un po' come gli annunci di Trump, no? Che ogni giorno ce n'è uno, magari in questo momento, in queste ultime settimane non è così frequente il ritmo, ma insomma ci sono stati periodi, no? Soprattutto per i dazi, ogni giorno c'era una notizia nuova, non si sapeva più come gestirle, e qui un po' sta succedendo la stessa cosa.
Sì, poi bisogna anche capire cosa intendiamo per notizia, no? Perché intanto mi pare che a destra, a sinistra, in America, in Svizzera, nel resto del mondo, ognuno cerchi un po' in queste migliaia di file quello che gli interessa. Quindi poi quello che è una notizia per uno non lo è per l'altro, quella che non è una notizia viene spacciata per notizia, ed è davvero complicato capire chi è davvero coinvolto, in che misura. Io ho pensato a un esempio molto banale, soprattutto in Italia si parla di Matteo Salvini dentro gli Epstein File, e ci sono, se non sbaglio, 89, viene citato 89 volte, e viene usato questo numero come per dire guardate che legami molto forti che ci sono che c'erano tra Epstein e Salvini. Io non ho un grande amore a Matteo Salvini, quindi non si può certo dire che lo difenda. Generalmente se qualcuno legge i miei articoli sulla Regione vede che è uno dei miei bersagli preferiti, ma in questo caso se si vanno poi a vedere i file, sulle 89 volte in cui viene citato una settantina sono solo newsletter in cui ci sono notizie dall'Italia e dall'Europa in cui si fa il nome di Salvini. Quindi,
sì,
come dire...
C'è un po' un'ipermediatizzazione, un hype attorno adesso a questi file, a questi nuovi file, ecco, che sono stati rivelati. Oggi, ad esempio, la notizia di oggi era svelati 6 nomi di implicati, dall'ex CEO di Victoria's Secret al sultano degli Emirati. C'è anche un po', visto che la sua rete di contatti, di potenti, era davvero così larga, è un po' come se tutti adesso cercassero di trovare l'aggancio, no, con il proprio paese o con una persona insomma di riferimento del proprio contesto. Ma questo sovraccarico informativo, come dicevi tu, questo information flooding, come si chiama anche in gergo, da un lato è un po' come se spostasse anche l'attenzione o comunque diluisse, ecco, un po' la carica importante che in fondo ha tutto ciò che ruota intorno al caso Epstein, che resta comunque un caso drammatico.
Sì. Ci dimentichiamo quasi, a forza di cercare, no, il legame con Trump, il legame con Clinton, il legame con Lugano o con chi volete voi, e ci dimentichiamo che intanto questa è un'inchiesta di pedofilia con delle vittime. Questa roba tante volte è come se finisse, come se fosse solo un'esca messa lì per catturare il Bill Gates di turno, e ci dimentichiamo che ci sono delle persone che hanno già subito quello che hanno subito e che hanno un'inchiesta, un processo in corso, e vengono come, non dico dimenticati, ma veramente usati. E questa cosa è molto grave, perché se ci pensiamo poi mettere in mezzo dei nomi di persone note semplicemente perché ci fanno gioco, ora non fanno gioco a me, a te o a RSI, ma fanno gioco magari a chi cerca e poi scrive, parla. Lo vedo veramente, come dire, è una cosa totalmente fuori fuoco, no? E non credo che stia nemmeno aiutando. Ora tanti lo sapranno, c'è questo sito che si chiama J-Mail, oppure anche sul sito del Dipartimento di Giustizia americano, uno può andare lì e scrivere una parola chiave e trovare di tutto negli Epstein file. Questo non vuol dire, ora ti faccio un esempio banale, un amico molto appassionato di fan di un'attrice italiana, Pilar Fogliati, mi ha detto ma c'è anche Pilar Fogliati negli Epstein file e poi c'è una persona che scrive una mail in cui c'è Pilar Fogliatti. E sì, io ho fatto delle prove, c'è Nora Jones, c'è Magic Johnson. Se uno scrive Cassis, esce Cassis, poi si rende conto che in realtà sono tutti dei dolci regati alla crème de cassis. Quindi uno trova quello che vuole e poi magari quello che vuole nemmeno c'è, ecco.
Ma Roberto Scarcella, allora quale sarebbe la pratica giusta o il modo giusto, ecco, per affrontare questo caso adesso appunto che c'è stata, insomma, questa rivelazione, o questo sono stati resi, ecco, accessibili tutti questi nuovi file?
Beh, intanto bisognerebbe, cosa che a volte ci dimentichiamo, magari scusate se tiro un po' l'acqua al nostro mulino, ma intanto far fare il proprio lavoro ai giornalisti, no? Nel senso che c'è una grande fretta di sapere le cose, se immaginiamo che ci sono decine di migliaia di file da leggere e da capire in una lingua straniera, nel nostro caso, e bisogna fare un lavoro lungo. Non si può pensare che al mattino uno si mette lì e trova tutti gli agganci tra la Svizzera e Epstein. Servono persone che si dedichino a quel lavoro, una volta si chiamavano gli inchiestisti e ci sono ancora, per fortuna, ma bisogna lasciarli lavorare. Credo che appunto c'è un po' di questa cosa di avere queste TV H24 e di avere sempre le notizie, ci fa un po' perdere il senso di alcune cose, mentre per un fatto di cronaca può anche essere giusto in un attentato avere una cosa minuto per minuto che ci aggiorni su quello che succede. Credo che certe notizie vadano un po' fatte decantare e poi se ne debba parlare quando c'è davvero qualcosa di cui parlare.
Sì, d'altra parte mi viene anche in mente che un po' il ritmo anche con il quale poi le notizie escono, vengono pubblicate, insomma è un po' vittima, no? Di tutto il mondo digitale al quale ormai ci siamo abituati, per cui tutto corre veloce, le notizie si pubblicano subito, chi arriva prima, eccetera, quello che si dice spesso. E poi forse anche in questo caso, adesso io non so, ma come è stato in passato, ci sono stati in passato, se pensiamo ai Panama Papers, insomma ad altri grandi casi, c'era un consorzio di giornalisti che se ne occupava e c'era tutto un altro metodo, come dire, di lavoro, ma anche perché appunto erano casi poi diversi. Forse anche in questo caso una collaborazione simile, ecco, su larga scala e internazionale potrebbe o poteva essere utile.
Assolutamente, secondo me servirebbe. Qua c'è un problema proprio a monte, che è un problema in tanti ambiti ormai, che si chiama Donald Trump, cioè tutto quello dove si infila Trump si spettacolarizza tutto, esplode un po' tutto. L'abbiamo visto anche banalmente quando è venuto al UEFA a parlare, no? Anche quando parla di temi del giorno importanti e dà anche del succo, delle cose che è, poi in ogni caso lui riesce dovunque sia a far esplodere le cose che sono intorno alle notizie in cui lui è dentro, e quindi è tutto più complicato e bisognerebbe cominciare un attimo anche su Trump, però capisco che è difficile perché tutti i giorni lui se ne inventa una e non è facile. Diciamo che la sua presenza, come anche quella di Bill Clinton, di altri nomi importanti, li abbiamo fatti, Gates, Chomsky, e creano insomma ogni cosa che riguarda Clinton. Io lo vedo lavorando tutti i giorni al giornale, ogni foto che appare negli Epstein file con Clinton, anche se Clinton non sta facendo niente, è potenzialmente una notizia.
Tra l'altro leggevo oggi, perché è anche vero che quando si è iniziato a parlare degli Epstein Files e vedendo gli Epstein Files e vedendo il coinvolgimento di Donald Trump, insomma, si era subito gridato, no, alla possibilità di impeachment. E leggevo proprio oggi questo articolo, l'impeachment impossibile di Donald Trump che spacca l'America. Chissà, insomma, con anche questi nuovi file che sono usciti, come dicevi anche tu, tutte le informazioni eccetera, però alla fine l'attenzione, il focus si sposta, e comunque ancora non ci sono in questo caso, fino adesso almeno non sono uscite notizie o indizi che possono, ecco, far pensare che a questo impeachment si possa mai arrivare.
Beh, non partendo da lì, almeno al momento. Poi ci sono state tante polemiche, lo sappiamo, che i democratici hanno già più volte detto che sono stati cancellati e secretati moltissimi file che, almeno in teoria, da quello che ci dicono, riguardano Trump. A oggi credo che la strada più facile per far arrivare Trump verso una procedura di impeachment non passi per il caso Epstein, ma passi per la forzatura delle regole altrove, come abbiamo visto, nelle questioni che riguardano la Corte Suprema, la giustizia e ciò che aveva fatto nel dopo voto di ormai 5 anni fa.
Certo, noi staremo a vedere. Intanto Roberto Scarcella, grazie come sempre per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata.
Keep hearing fear in your voice, it's troubling me. Too near to the edge, much closer than I've been. Pull back a step before you throw your stone. They often see you stumble, but soon you won't.
Ed era la voce di Charlie Cunningham con la sua Bite, brano tratto dall'album Permanent Way del 2019 di questo cantautore inglese, brano che ci ha portati alla conclusione della nostra puntata di questa sera di K. Io intanto voglio ricordarvi, perché ne abbiamo parlato con Roberto Scarcella degli Epstein Files, un tema naturalmente ampio, ci vorrebbe tanto tempo per approfondirlo. Noi semplicemente stasera abbiamo adottato un punto di vista, ma volevo segnalarvi anche il contributo delle colleghe di Alphaville, Barbara Camplani e Francesca Rodesino, che al tema hanno dedicato un approfondimento proprio ieri dal titolo Epstein e il sistema di dominio maschile, che potete naturalmente andare a ritrovare sul nostro sito RSI. Da Natascia Fioretti, grazie, grazie per essere stati all'ascolto questa sera. Come sempre, K torna domani alle 17. Io vi lascio adesso in compagnia di Paul Carrack e la Südwest Rundfunk Big Band. E poi subito a seguire ci sarà Modem e alle 19 l'appuntamento con l'informazione con 6 di sera. State bene, una buona serata e se vorrete a risentirci domani.